Ciao a tutti e tutte e benvenuti a un nuovo episodio di Educare con Calma. Spero che siate tutti bene, qui oggi fa particolarmente freddo e dove registro non posso tenere il riscaldamento acceso perché si sente nella registrazione, quindi se mi sentite battere i denti non preoccupatevi, sto benone. Ormai però mi è chiaro che dovrei scrivere un libro, Le avventure di Carlotta che registra il podcast, o almeno tenta di registrarlo. Vabbè, iniziamo. Oggi parliamo di cambiamenti di vita e in un certo senso di reinventarsi ad ognuno di questi cambiamenti, perché spesso quando entriamo in una di quelle caverne buie di cui parlavo in uno degli episodi, ne usciamo che siamo persone diverse, persone nuove. E questo è un argomento a me molto caro, perché nella mia breve vita ho dovuto reinventarmi completamente già direi 3 o 4 volte, forse potrei dire che ogni decennio abbia portato con sé un nuovo cambiamento e una nuova me, una nuova Carlotta. Ma invece di raccontarvi di nuovo di me, che poi divento noiosa, per parlare di cambiamenti e reinventarsi, oggi ho deciso di invitare un ospite speciale che credo abbia molta più esperienza al riguardo. È una persona che io conosco molto bene, da tantissimo tempo, da tutta la vita, direi. Non vediamo tutto sempre allo stesso modo, abbiamo a volte avuto un rapporto conflittuale, ma sin da quando ero adolescente ho ammirato tantissimo la sua capacità di cambiare vita, o anche solo i mobili in casa, cosa che faceva periodicamente tra l'altro. Io l'ho sempre descritta come un vulcano di idee in continua eruzione e credo che la sua vita rifletta questa descrizione. Quindi senza dilungarmi, do un grandissimo benvenuto a, credo che ormai l'abbiate indovinato, alla mia mamma! Ciao mami, come stai? Ride, ride, se la ride. Cosa
ciao,
ridi?
Carlotta.
Cosa ti ha fatto ridere?
Ma tutto, tutto, perché in effetti hai riassunto bene quello che è stato un pochino il nostro modo di interfacciarci e poi soprattutto hai ragione sul fatto del vulcano. E non mi piace esserlo a volte, ma lo sono sempre stata, proprio di attitudine. Comunque, bentrovati a tutti i tuoi ascoltatori. E ti dico che qui oggi fa particolarmente caldo, così.
Oddio, meno male.
Così mi vendo il clima.
Che ore sono lì, tra l'altro? Qui siamo a sera. E da lì?
No, qua è mattino, sono quasi le 9 del mattino, 8:41 esattamente.
8:41, va bene, ok, mi sembra una buona ora per iniziare il podcast. Quindi, ok,
certo.
Che ne dici se iniziamo a parlare subito del tema di oggi, così non ci dilunghiamo? E appunto, come dicevo prima, il tema di oggi è cambiamenti di vita, reinventarsi. Avresti voglia di raccontarci in breve tutte le volte che hai dovuto reinventarti nella tua vita, partendo dalla prima, che se non sbaglio credo sia stata quando avevi circa 17 anni, che è stato un anno in cui è successa una cosa che ha cambiato la tua vita per sempre.
Sì, in realtà è morto mio papà e quindi è morto tuo nonno e mi è dispiaciuto perché ti sarebbe piaciuto molto conoscerlo, un grande viaggiatore anche lui nonostante l'epoca. Quello è stato il primo cambiamento, ho voluto prendermi carico della famiglia perché la mia mamma era entrata molto molto in crisi, mia sorellina aveva 14 anni, io ne avevo 17 e mezzo e quindi è stato necessario fare quadrato, come dico io. Però ho pensato per lungo tempo che mio papà se ne sia andato per aiutarmi a diventare migliore. Pensa, una cosa assurda, o forse era il mio modo di aiutare me stessa a farcela. E in effetti poi è andata bene perché per qualche anno ho aiutato la mia famiglia, ho aiutato loro, soprattutto mia mamma e mia sorella. Abbiamo fatto tutte le pratiche perché mio papà era un grande visionario, aveva comprato ristoranti, li aveva dati in gestione, aveva comprato case, quindi ci ha lasciato un vuoto enorme anche da un punto di vista economico e fiscale e io ero ragazza e ho fatto i miei primi passaggi di cambiamento nella mia vita e sono entrata in banca, ho vinto un concorso e sono stata anche bene per 10 anni. Però per me i cambiamenti, Carlotta, sono fondamentali, sono come le spezie della vita e ho scoperto che hanno il potere di cambiarne il gusto e quindi oggi so che mi piace vivere cambiando sapore alla mia esistenza. E non a caso ho scelto anche di cambiare di nuovo, quindi dalla banca che non mi piaceva ho deciso di seguire un po' un'avventura con tuo papà e abbiamo avuto una società con un'azienda, abbiamo preso dei soci, io sono andata a Firenze a fare un corso di modellismo perché volevo diventare, aiutare questa azienda che produceva abiti, e chissà se ti ricordi questa parte,
sì,
della mia vita.
Sì, me lo ricordo, però un po' sfocato devo dire, mi ricordo la casa dove vivevamo, ma è un po' sfocato tutto il resto, infatti spesso e volentieri ti chiedo dettagli perché non mi ricordo.
E comunque è stata una cosa interessante fino a quando ci siamo accorti che non era adatta a noi, anche perché la persona che avevamo scelto per fare società era proprio lontana dalla nostra moralità e dalla nostra abitudine a essere trasparenti. Insomma, avevamo opinioni diverse, per cui abbiamo cambiato. Papà ha preso un bar ad Alba con un socio. E io nel frattempo facevo un po' la mamma perché c'eri solo tu, e poi nel frattempo avevo già iniziato a collaborare con un giornale di provincia di Alba e basta. Poi è successo che il socio di papà ha avuto un grosso problema suo personale, e per cui si era posto la necessità di aiutare papà a portare avanti questa attività, che tra l'altro, insomma, era un'attività molto molto carina perché era in pieno centro storico, nel cuore di questa cittadina meravigliosa che è Alba. E io
che tra
l'ho
l'altro,
fatto,
scusami se ti interrompo, ma tra l'altro sicuramente chi ci ascolta da Alba ricorderà il bar, se vuoi dire come si chiamava e dove era.
Sì, si chiamava Caffè Cavour, adesso non c'è più, no. Era in via Cavour proprio, nella via centrale, quella che porta alla piazza del Duomo. Ed è stato un periodo della mia vita decisamente faticoso da un punto di vista fisico, perché facevo le due cose e non era tutto così semplice, però poi abbiamo preso un aiuto al bar e io mi sono dedicata un po' di più anche alla parte che mi interessava, che era quella di crescita del giornalismo. Quindi sì, cambiare vita mi piace, come puoi aver capito, perché poi da lì ho fatto tante altre cose e ancora ho cambiato vita recentemente, pur mantenendo in piedi sempre il giornalismo e la parte mia che riguarda la scrittrice.
E poi tra l'altro hai cambiato anche paese.
Sì, ma ho cambiato paese perché c'è stata una circostanza, diciamo una situazione di fatti in Italia che hanno contribuito anche a questo cambiamento, in quanto io da giornalista freelance di viaggi, io ho viaggiato fortunatamente tanto perché era quello che volevo fare, e da giornalista freelance però a un certo punto l'online ha tolto sicurezza agli editori e hanno lasciato a casa tutti i freelance, e io mi sono trovata da un giorno all'altro senza lavoro. Io mi sono reinventata perché io lavoravo per il mensile Gente Viaggi, e lì mi sono reinventata in modo anche, devo dire, da equilibrista, perché io sono una surfista della vita, e mi sono reinventata e ho fatto delle cose carine, perché ho creato delle cose che mi hanno dato lavoro ancora per molti anni, e ho lavorato per tante testate, però in modo più strano, e cioè io mi sono ho fatto stretto alleanza con una giornalista showgirl che è Maria Teresa Ruta, e con lei ho creato il viaggio stampa del famoso, per cui avendo lei io organizzavo e pianificavo tutti i viaggi stampa, e avendo lei anche come partner professionale al mio fianco sono riuscita a viaggiare ancora per parecchio tempo. Poi quando anche questo di nuovo è cambiato, anche se non è morto, io ho pensato bene, adesso dove mi ricostruisco? Vado dove c'è un pezzo della mia famiglia, e sono venuta in Spagna, giurandovi però che voi eravate liberi di fare cosa volevate, perché io comunque nel mio cuore di madre ti ho sempre intuita, e anche Alex, per come vi vedevo da fuori, vi ho sempre intuiti piuttosto vagabondi nei pensieri, e poi lo siete diventati nei fatti, e siete dei veri globetrotter o dei viaggiatori.
È vero, è vero. Mi piacerebbe però ritornare al periodo che forse è il cambiamento che io personalmente ricordo più, ricordo meglio nella nostra vita e nella tua vita, che è quello di quando avevi 40 anni e improvvisamente sei diventata giornalista, perché per me, che ti vedevo da fuori, tra virgolette, per me era è stato improvviso, nel senso che un giorno lavoravi al bar e il giorno dopo eri giornalista e lavoravi su testate nazionali e intervistavi i famosi, mi facevi entrare nei sì. camerini dei cantanti, dei miei cantanti preferiti. Quindi ecco, per me è stato proprio un cambiamento totale a 360 gradi. E credo che ci siano tantissime mamme che vorrebbero cambiare la propria vita, magari sono mamme a tempo pieno, magari fanno un lavoro che non piace, che non le soddisfa e vogliono fare qualcosa di più per sé. Come l'hai fatto, mamma? Come hai fatto a cambiare a 360 gradi la tua vita e soprattutto che cosa ti ha motivato a farlo in quel momento, proprio parlando di quell'esperienza?
Ma come ci sono riuscita, l'ho fatto a modo mio, Carlotta, un passo dopo l'altro. Come avevo accennato prima, un pochino anticipato, avevo i due lavori in piedi, quindi ho fatto due lavori in contemporanea. Lavoravo giorno e notte, puoi chiedere a papà, ma giorno e notte nel vero senso della parola. Io lavoravo sabato, domenica, al bar, tutta la settimana, non ti dico l'epoca della fiera del tartufo a ottobre, che si lavorava, non si aveva nemmeno un giorno di riposo, e poi partivo e dopo il lavoro al bar, che noi era un lavoro che chiudevamo alle 7:30 di sera, andavo a lavorare al giornale, questo giornale di provincia di Alba Bra Langhero, ero il Corriere esattamente, andavo a lavorare e lavoravo fino a tardi e poi al mattino presto lavoravo di continuo, però è stata la forza di volontà, è stata l'applicazione, mi sono sdoppiata, avevo due vite e a un certo punto, quando mi sono accorta che il secondo lavoro era diventato prioritario, ma soprattutto primario da un punto di vista economico, essendo anche subentrata nel frattempo un'altra specie di avventura, perché laddove avevamo comprato il bar ci avevano dato lo sfratto e quindi non abbiamo più potuto portare avanti l'attività né venderla, avevamo ancora un anno per poterci lavorare dentro e poi dovevamo lasciarlo. Io lì ho deciso che mi toglievo da quell'attività e ho lasciato papà gestire le ultime, diciamo, gli ultimi colpi di coda di questo meraviglioso caffè Cavour, e mi sono staccata e ho visto che mi dava da mangiare, ho visto che economicamente mi permetteva di essere forte, di aiutare la famiglia, e quindi ho iniziato a lavorare là, dove poi mi hanno assunto, dove poi sono stata notata, perché è andata proprio così, dal quotidiano La Stampa. E il quotidiano La Stampa, nel nome di Sergio Miravalle, mi ha praticamente cercata e mi ha chiesto di lavorare con loro, perché gli avevo rubato e soffiato due notizie, e noi eravamo un settimanale mentre loro uscivano tutti i giorni, per cui era stato un po' uno smacco. Avevano avuto veramente la redazione si era presa due volte un brutto shampoo per colpa mia, perché avevo trovato delle notizie che loro non avevano dato e le avevo fatte uscire prima sul settimanale che non sul quotidiano La Stampa, dove io non lavoravo. Quindi loro mi hanno presa con loro a bordo e io sono andata a lavorare con loro un po' di anni, o poco meno di due anni, e poi però è successo che nel frattempo io avevo conosciuto Silvestro Serra, che era il direttore di Gente Viaggi, forte di un escamotage, perché io mi chiamo Savina Sciacqua e ho quindi le mie due iniziali con la S, e lui si chiama Silvestro Serra, quindi le due iniziali con la S, e io gli dissi all'epoca: abbiamo un cognome, ci firmiamo sempre SS, non ci porta solo onore. E lui si mise a ridere e da lì iniziò la nostra simpatia. Io gli proposi delle cose assurde, bizzarre, come una rubrica sui cimiteri o come il viaggio sfigato del VIP. E questo ci riunì e ci fece in modo che io entrai a bordo di Gente Viaggi in modo continuativo, ma poi non riuscivo a tenere il quotidiano La Stampa anche in piedi contemporaneamente, soprattutto io volevo viaggiare, e quindi lasciai il quotidiano per entrare a far parte in modo continuativo ed essere proprio facente parte della famiglia La Stampa. Ma io dissi di no e dissi di sì invece a essere freelance con Gente Viaggi, e quindi partii per questa nuova avventura. Ecco perché tu ti sei a un certo punto accorta che la tua madre partiva, andava, però in realtà prima di partire e andare, contemporaneamente, io, come ti ho detto, il viaggio sfigato del VIP, dovevo intervistare i famosi, no? E quindi mi sono portata avanti, cioè verso i viaggi, grazie ad Alba. E quindi tutti i ricordi del periodo in cui entravamo e uscivamo dai concerti, dai teatri e così via, proprio perché io avevo creato questa rubrica, ma avevo bisogno di alimentarla.
Ah,
ecco, e di conseguenza.
Certo, praticamente sì, è buffo perché hai detto un sacco di cose che io non sapevo, quindi dopo 34 anni di vita ci sono ancora cose che non sappiamo l'una dell'altra. Poi mi piacerebbe anche parlare, oltre a questo cambiamento di carriera, di un altro cambiamento che è stato molto importante nella tua vita, ma anche nella nostra vita, che è stato il divorzio da papà. Io avevo circa 18 anni, Cri ne aveva 9, e visto che capita un po' a pennello, perché da poco una lettrice mi ha scritto dicendomi che pensa che il suo matrimonio sia finito, che non sa come fare, che soffre per i figli, ovviamente. Immagino che per te sia stato un percorso lungo, per papà sia stato un percorso lungo, ma mi piacerebbe capire quando hai saputo che era finita, quando hai capito che avevi preso una decisione finale, che credo poi sia la parte più difficile per chi si trova in questa situazione.
Sì, è una parte complessa ed è fatta di tanti step, però ho saputo che era finita quando ho iniziato ad accorgermi che i complimenti degli altri uomini mi lasciavano delle fantasie. Perché per i miei valori morali io sono certamente una donna monogama e non ho mai tradito il mio uomo, mai. E non giudico chi lo fa, sia chiaro, ma io so che non posso farlo per me stessa. E quindi avere anche solo delle fantasie per me significava tradire papà. E quindi lungo o corto che sia stato il momento per capire tutto questo, prima di dirlo ad alta voce a papà, ho dovuto dirlo a me stessa. In mezzo è stato come camminare su un tappeto di rose baccarà, credo. Sai, quelle con il gambo lungo e con le spine molto grosse. A volte credevo di farcela, sì sì, dicevo ce la faccio, stiamo bene, riuscirò a farcela, ma subito dopo sentivo le spine che mi entravano sotto pelle. E alla fine è andata così, ho dovuto andare via perché altrimenti mi sarei ammalata e poi comunque non ero più io nemmeno con papà. Papà si meritava tutto e io ero lì oramai nemmeno al 50%. E questo è un grossissimo dolore, ma non è preventivabile. E a un certo punto ho capito che era finita e ho dovuto dirlo anche a lui, non solo a me stessa.
Certo. E invece mi è venuta in mente questa domanda adesso che parlavi: se tra 10 anni io e Alex fossimo nella stessa situazione, che cosa ci consiglieresti?
Guarda Carlotta, non ci sono consigli utili, perché io credo ci siano tanti modelli di relazione quante sono le coppie nel mondo. Ogni coppia, si sa, è un universo, quindi anche salvare o chiudere una relazione avrà modalità uniche e non discutibili, se non dai due che formano la coppia. Certo, non ci si capacita che manchi anche solo la gestualità quotidiana delle piccole cose. Io, ad esempio, tornando a prima, cosa provavo, io sentivo forte il dolore del fatto che non ci cercavamo più per una carezza, ad esempio. Si soffre, e soffre anche chi si prende la responsabilità della decisione, perché a volte non è una decisione alla quale si arriva in modo unanime. Però ecco, l'unica cosa che vi direi, se doveste arrivare a un percorso così, è di continuare a rispettare l'amore che vi siete dati, anche nei discorsi tra di voi, anche con i figli, non ci sono colpevoli da trovare, perché purtroppo non sempre si cambia nello stesso modo, e cambiando, se non si cambia, andando nella stessa direzione, succede che ci si ritrova lontani. E beh, un'altra cosa, visto che siete anche genitori, dico una cosa che mi avrei sentito dire 1000 volte, che si divorzia solo come coppia, non si divorzia mai come genitori, e secondo me non si divorzia mai nemmeno come individui, perché io sono rimasta molto, molto, molto attaccata a tuo padre, vuoi chi me lo tocca, gli voglio un bene dell'anima e ringrazio 1000 volte Mario perché lo ama al posto mio oggi. E quindi secondo me è importante questo, molto importante. Io non riesco a staccarmi da papà, Papà per me è una parte importante della mia vita, non solo perché ci siete voi, ma ci siete voi anche. E quindi, e poi come ha scritto Isabella Allende, ha scritto che non esiste separazione definitiva fino a che esiste il ricordo. E io penso che non potrei mai dimenticare un amore grande come quello per papà.
Poi sì, quello che hai detto prima effettivamente è vero, nel senso che lo posso confermare che non ho mai sentito da figlia una parola negativa nei confronti di papà, e questo devo dire che, anche se tu sai che io sono stata arrabbiata per tanto tempo, questa è veramente una cosa che guardandomi indietro riconosco che ha aiutato tantissimo.
No, anche perché papà comunque è davvero un uomo straordinario, tuo padre.
È vero.
A noi non sono successe, e poi fossero anche successe, ci sono, come dicevo prima, ci sono tanti modi per dividersi, no? E ce ne sono tanti quanti le coppie sono nel mondo, quindi... a noi è successo che, tra l'altro, non c'era una lei, non c'era un lui. Era proprio la mia irrequietezza che mi ha portata a valutare che dovevo dirgli la verità, che dovevo andare. Tutto lì.
E poi, effettivamente, dopo, quando poi hai conosciuto Alberto, che è diventato tuo marito, hai, diciamo, trovato, insomma, hai vissuto altri 10 anni di matrimonio, ma poi avete divorziato. Senza entrare nel dettaglio della seconda relazione, che tanto probabilmente non è rilevante in questo momento, ma mi chiedo spesso, poi se non vuoi rispondere non rispondi, ma mi chiedo spesso, dopo 2 divorzi, che cos'è per te l'amore oggi?
Ma guarda, l'amore per me è come un miracolo. Un amore sano è un miracolo che può accaderti da un momento all'altro e che io auguro a tutti almeno una volta nella vita. Io sono stata fortunata perché l'incontro d'amore è raro e quindi lo trovo prezioso. Però l'amore può non arrivare più. E quindi, ad esempio, io oggi sono sola, dopo quasi 5 anni che ho di nuovo divorziato, tra l'altro di nuovo sono la responsabile, nel senso che ho scelto di divorziare anche dal mio secondo marito. E bene, io oggi guardo all'amore più universale. Non è che mi appaga completamente, perché è un modo nuovo di stare, dentro la quotidianità anche, però credo che anche quest'epoca, no, il contesto storico che è particolare, il Covid-19 compreso, mi ha portata di più a pensare che ci si può innamorare di cose molto più alte, della natura, dell'universo. E non lo so ancora, sto facendo questo percorso nuovo e onestamente non lo so che tipo di amore sia, però certamente sono pronta a innamorarmi di nuovo, se succederà.
Ma non a risposarti?
Ecco, però, no, anche a risposarmi se l'uomo che... anche a risposarmi se l'uomo che amo e che mi ricambia me lo chiederà, perché per me è una forma di... E di credere fino in fondo in quello che faccio.
Ridiamo perché quando ha divorziato, il giorno che ha firmato poi i fogli è uscito dall'ufficio. E cosa mi hai detto, mamma?
Sono tornata signorina, posso sposarmi domani?
E io ti ho detto, beh, se ti sposi di nuovo non invitarmi perché non ci vengo.
Sì. È vero.
Quindi va bene.
Vedremo. Sai che la tua frase comunque mi ha anche dato l'idea che potrei sposarmi a sorpresa senza dirlo a nessuno.
Oddio. Va bene. Tanto guarda, mamma, tu lo sai che ti chiamiamo Savina Jones per una ragione, perché sono le avventure di Savina Jones che continuano imperterrite. Quindi vediamo quale sarà il prossimo capitolo di Savina Jones. L'intervista con la mia mamma va avanti, ma la interrompo qui perché dovete sapere che io non amo i podcast lunghi, perché non ho mai tempo di ascoltarli, e visto che mi sto creando questo podcast mio e questo prodotto mio, ho deciso di crearmelo di immagine e somiglianza. Quindi per ora la interrompo e vi do appuntamento alla prossima settimana con la seconda parte di questa intervista, in cui parliamo di un altro cambiamento, un cambiamento molto speciale, che è quello del diventare nonni, e non solo diventare nonni, ma diventare nonni di una famiglia che segue i principi Montessori. Insomma, ne sono uscita di cotte e di crude, quindi vi invito ad ascoltarla. E se avete dei nonni nei paraggi, vi consiglio di fargliela ascoltare, però non diteglielo che ve l'ho detto io, ok? Quindi non mi rimane che dirvi che se vi manco da qui alla settimana prossima, mi trovate anche su internet, sul mio sito www.lateladicarlotta.com oppure su Instagram e Facebook come La Tela di Carlotta Blog. Non mi rimane che mandarvi un abbraccio e ci vediamo alla prossima puntata di Educare con Calma. Ciao!